cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Le 13:05 minuti, buon pomeriggio, benvenuti, nuova puntata di Cose di Calcio. Antonio Paolino, Chiara Papanicolau, c'è Filippo in regia.
Lo salutiamo subito.
Subito, se no ci...
Anche perché ci deve un favore, se riesce a fare. Cioè.
No, anche perché se dovesse offendersi, ti spegne il microfono e finisce la trasmissione.
L'importante è che non mi spenga le cuffie. L'importante è che non mi spenga le cuffie. Oggi sembro un direttore, cioè un DJ. DJ Giostra piuttosto.
DJ Brucomela. Lo sai che mettono su musica al Brucomela, per animare i bambini? Sulle mani! Quando prende quelle curve così.
Oggi con queste
curve. Ai 3000 all'ora.
Sembra che abbia anche la camicia bianca. E che sia anche dimagrito con queste cuffie.
Dimagrito, è vero, sei molto dimagrito. Sì.
Sai che non posso dire la stessa cosa? No, sì, anche sì. Tu. No. Oggi poi sei bellissima, più magra. Hai questi occhiali.
Sono dimagrita da ieri a oggi.
Poi con questo computer davanti agli occhi, con tutte le notizie che ci darai, vero? Almeno oggi. Oggi quanti ospiti, allora, cerchiamo di essere puntuali.
Oggi tanti.
Filippo, se non funzionano le cose è colpa di Chiara, come sempre, ovviamente lo sai.
Oggi tanti ospiti, un po' di notizie. Hai visto che sfracello di gol che fanno tutti gli juventini con le loro nazionali? Artur Melo, chi è l'altro? McKennie, Morata. L'unico che mi piange è Ronaldo.
Ronaldo.
Portogallo ciccia.
Però ha vinto. Stasera tocca all'Italia. Bernardeschi parte dalla panchina per farlo riposare un po'. Speriamo che poi ne abbia per sabato. Io penso che, anche perché è incerta la presenza di Chiesa ancora ad oggi. Quindi attenzione ragazzi, perché se tutti segnano e poi noi non segniamo, il Cagliari torna felice a casa. Io non vorrei far tornare il Cagliari felice a casa. Però
che lo
dico
degli
oggi...
amici del Cagliari tanto simpatici.
Ma sì, ma sono
quasi
tutti
spiace,
simpatici.
Quasi spiaggia.
Quasi
guarda.
Spiaggia sono, da quello che ho capito.
sì, a Cagliari so che da quelle parti insomma, fa caldino, si sta
imiti
bene.
Imiti il collega che chiameremo?
No, imitalo,
lo prendiamo un po' in giro.
No, non la imito. No, che poi ci resta male se magari
non so
ci
imitare
sta
il ragazzo sardo.
Non parla un po' così, lui è sardo, è cagliaritano.
No, ma sta preparando la valigia, giusto?
Sto preparando la valigia per venire a Torino.
Perché
sabato
detto...
ho visto che le temperature si stanno facendo
fantastico.
Gli detto, non fare solo come Totò e Peppino la mala femmina quando arrivano a Milano pensando che stanno arrivando al Polo Nord e sbarcano con le pellicce.
Però
i
lo stadio lo conoscerò, dai. Anzi lo sentiremo anche grazie a questa collaborazione che abbiamo prima delle partite con ogni redazione che ospitiamo o in cui veniamo ospitati, ovviamente in base alla partita che giochiamo.
Senti, McKennie è tornato, primo a essere tornato dai suoi impegni con le nazionali, è lì che sgambetta la
soldato McKennie.
Da solo, tomo cacchio zitto
sembra
McKennie.
Che abbia scavalcato anche il muretto,
il buco che hanno aperto i vari inviati.
Ma ieri eri già in diretta con me o
sì
sto
sì
sognando?
Ero con te,
sì.
McKennie si sta allenando e si sta guadagnando il suo posto da titolare contro il Cagliari, anche perché
è l'unico
in questo momento, è l'unico Rabiot presente incerto. Perché gli altri o non sono ancora tornati. Chi è che torna tipo dopodomani alla vigilia della partita? Artur Melo, mi sembra.
I sudamericani.
Danilo,
sai,
sta giocando col Brasile?
I sudamericani, li stiamo aspettando, ragazzi.
Cioè, allora, questi tornano venerdì con tutto il jet lag addosso del caso e sabato scendono in campo per giocare contro il Cagliari.
Definizione di jet lag.
E quello svarione che hai per un paio di giorni.
Quel si dice.
C'è scritto però così su Treccani.
Onimento. Onimento. Finisce con onimento. Giusto?
Svarione. Che si prova per vari giorni quando si torna dall'altra parte del globo rispetto alla propria abitazione abituale. Quindi,
però
insomma,
anche
dal
il Cagliari,
Brasile,
se non sbaglio, ne ha 11 un po' giù sparsi qua e là. Quindi. Vedremo con la squadra che è
tutta
meno
questa gente in nazionale al Cagliari.
Oglinimento, meno oglionita.
Bisognerà vedere chi tra le due squadre sarà più o meno rincoglionita.
No, non si dice, ho fatto di tutto per non sbagliare la vocale.
Chi
e tu ci metti...
il meno rincoglionito.
Esatto, poi giocano subito. Ti ricordi che ne avevamo parlato? Un po' di serietà in questo programma, è cose di calcio.
Sì.
Ne avevamo parlato, le prime a scendere in campo con molti giocatori impiegati in giro per il mondo erano proprio Juventus e Atalanta, no? Quelle che potrebbero ad esempio chiamare l'ASL e chiedere di non giocare. No, assolutamente non si può chiamare l'ASL
non si può chiamare
per non giocare. No, questo non si può
ma
fare.
Ma non è che l'hanno fatto apposta per sfavorire la Juventus? A farlo giocare contro il Cagliari di sabato di ritorno dalle nazionali.
E far giocare il Cagliari in inverno a Torino, mentre invece
per fargli venire gli strappi muscolari e quelli del Cagliari, esatto, che non sono mica abituati a queste temperature rigide.
Arrivano, gli fanno un tampone subito perché arrivano a Torino. Doppio tampone nel naso, che sono cose brutte. No, detto questo, oggi è mercoledì, abbiamo tanti ospiti.
Sì,
seri.
Come sempre.
Me li descrivi un attimo? Mi crea un po' di suspense per i nostri ascoltatori.
Allora,
un direttore così,
sportivo. Allora, aspetta un attimo. Allora, facciamo un attimo di
pensavo un direttore.
Sono le 13:10, sono 5 minuti che diciamo baggianate.
No, poi leggo i giornali, ovviamente.
Allora,
anche perché la Gregoracci ha detto a Pretelli con Selvaggia c'è stato qualcosa. Ah no, ho sbagliato il giornale.
Questa sì che è una
caos al Grande Fratello. Ho sbagliato il giornale. No, è sempre lo stesso. Diletta Leotta si allena, ho sbagliato il giornale.
Beh, Diletta Leotta col calcio c'entra, lo conduce.
Briatore mi ha chiesto di risposarci. Siamo sempre su una pagina di un quotidiano sportivo. Vabbè,
Di alla Gregoracci che le minestre riscaldate non sono mai particolarmente buone.
Ma
dunque,
sì?
Così dicono.
Basta mettere un po' di sale, dice la mia
e
nonna.
Due crostini.
Lo tieni lì. Come
posso dire due cose serie?
Sì,
allora buon pomeriggio, ripristiniamo e facciamo un refresh.
Attenzione, Enoch in crisi. Qui parliamo di calcio. Parliamo di calcio. Fratello di Balotelli.
Sì?
Mi stupivo che fosse diverso da Balotelli. Che fosse più sano di Balotelli.
Ma me lo descrivevano invece come un ragazzo
posato.
Sì,
i primi due giorni. Come Balotelli quando va in una squadra. Ho litigato tanto qua dentro. Ora vengo visto come una persona negativa. Ho deluso tutti. Mi sento perso. Ho rinunciato al calcio per venire qua.
Ma è uscito dalla casa?
No, non lo so. Non è che seguo. Io seguo l'amico Pini ogni tanto quando giro e becco il suo faccione e spero che bisticci con qualcuno o faccia un po' di caos. No, detto questo, quello che mi ha colpito, dai, adesso torno serio, presenta il Grande Fratello, mi sono stufito. Poi la pasta è sempre quella, cioè lo vedo un po' in disparte, ho capito, ho litigato con tanti per venire qua, ho addirittura lasciato il calcio. Capite che...
Non sapevo, giocava a calcio lui?
Giocava nel Gubbio, mi sembra. Cioè, sì, come giochi tu, onestamente. No, qualcosa di meglio il Gubbio, con tutto rispetto del Gubbio e di dove ha giocato. Magari sai chi sa queste cose? Fra un po'.
Il
direttore sportivo.
Il primo ospite.
Quindi, un
che chiameremo
sportivo.
Tra qualche minuto.
Poi chi avremo?
Poi un autore di
un
libri.
Un autore di libri, wow, che trasmissione seria.
Un autore di libri.
Billy? Oggi trasmettiamo dalla redazione di Billy.
Nonché YouTuber.
YouTuber.
Attenzione.
Sono un terzo.
Appartiene a un trio.
Un terzo del trio avremo oggi.
Un terzo del trio. Appartiene a un trio molto famoso per le parodie. Per le parodie sul mondo del calcio.
Anche sulle conduttrici, mi ha detto.
Hanno pubblicato da pochi giorni un libro che parla proprio di calcio. Salva Sandir.
Tu hai scritto mai un libro? Hai scritto mai un libro?
No. Poi avremo un medico. Un medico presidente di uno Juventus
wow,
club.
Sì, ne ho parlato, ce ne parlavano da tanto tempo di questa idea, finalmente esistono
i medici.
Camici bianconeri, il club si chiama i medici, esistono, sì.
Da molto tempo.
E poi noi facciamo il tifo
fondo,
per loro,
e Dulcis in fondo abbiamo, avremo il direttore dei direttori sportivi.
Lì alle 14:40 circa via Skype. Quindi se avete domande per lui, l'ultima mezz'ora proprio per il grande direttore Luciano Moggi.
Possiamo fare anche adesso ricordare che siamo sul canale 68 Boom Channel del vostro televisore in chiaro tutti i giorni dalle 13 alle 14:30. Il resto della giornata ovviamente ci ascoltate su radiobianconera.com attraverso la nostra applicazione scaricabile e disponibile per tutti i vostri dispositivi mobili. Numero di SMS, WhatsApp e note audio 340-5425. 324.
Uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani online. Artur da Pirlo, posso solo imparare. Grande lavoro alla Juve, questo è il titolo, però gli articoli vanno sempre letti al loro interno. Le parole del centrocampista Verde Oro dopo la vittoria del Brasile contro l'Uruguay. Ero triste per non essere stato convocato l'ultima volta, anche perché la concorrenza è serrata. Questo dice l'intro di questo articolo, però mi ha incuriosito un passaggio e qui vi tirerei in ballo praticamente. Eccolo qui, ecco le sue parole al termine dell'incontro. Giocare con la maglia del Brasile è sempre una sensazione speciale. L'allenatore tratta tutti con affetto e ha un bel rapporto con i suoi giocatori. Stavo attraversando un momento difficile dove ero poco coinvolto alla Juventus. Eccolo qui, quello che a noi interessa. E io ricordo anche, ma non per far polemiche, no? Perché è vero, da Pirlo c'è tanto da imparare. Però se in poco tempo, 7 giornate, dobbiamo già dire che ero poco coinvolto alla Juventus, mi sembra che manchi un po' di attenzione nei confronti di quello che è il progetto e di quello che è, diciamo così, il buon senso nell'aspettare il proprio momento in un campionato diverso, con un allenatore diverso, in una nazione diversa rispetto ad avevi giocato prima e soprattutto arrivando da degli infortuni e da una situazione anche così non solo apparente di apparente difficoltà con il club del Barcellona ultimo. Allora vorrei capire da voi, Arthur è il giocatore giusto da coinvolgere di più, sempre meglio da questa, in questa Juve da adesso in avanti, da quando starà bene e sembra che stia bene, visto il rendimento anche in nazionale? Io mi interrogo su questo aspetto, ve lo dico molto chiaramente, poi potrete rispondere, lo chiederemo anche ai nostri amici ascoltatori, per questo motivo. Io ho in mente l'ultima Juve di Luciano Moggi, ecco, tanto per essere chiari. Trezeguet, vabbè, Del Piero, qualche problemino con l'allenatore, Fabio Capello, a fine carriera è un conto, cioè gestire. Nedved, cioè i giocatori c'erano dei titolari, ma non erano titolari perché non si volevano cambiare gli 11 titolari. C'erano delle alternative, ma si puntava sui giocatori forti, quelli che su cui riponevi massima fiducia. Quali sono? Cioè, tra questi, non quali sono, tra questi, Arthur è un giocatore che ci dà questa possibilità? Lo chiedo a voi a casa. È il giocatore adatto per riporre in lui, per depositare in lui le verità di Pirlo dal punto di vista tattico? Questo cosa vuol dire? Giocare tutte le partite 90 minuti? No. Rientrare dalla nazionale perché ha segnato, giocare titolare? No, non è questa la risposta. Dico, è un giocatore che merita più spazio alla Juventus nel corso di questa stagione?
Lo chiediamo proprio a lui, che secondo me sta seguendo con attenzione anche le partite delle nazionali sudamericane, il direttore sportivo Manu Pasincatu. Ciao Malu.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti i teleradioascoltatori.
Ciao Malu, allora intanto grazie per essere intervenuto, perché nelle settimane di nazionali Chiara non ha tutti gli abbonamenti, tutti i telecomandi, no? Per girare, poi si confonde tra Radio Bianconera e le trasmissioni e i cartoni animati, ogni tanto si perde qualche partita. Stasera cosa ci propone il menù calcistico? Cosa ci inviti a cosa inviti a guardare gli amici bianconeri e non, oltre che Chiara e me?
Allora, ci sono partite importanti. Io oggi, a parte guardare l'Italia che ci tengo tantissimo, e bisogna guardare per esempio Belgio-Danimarca, è una partita dove ci sono tanti talenti, e poi le qualificazioni sudamericane che oggi sono all'ultima giornata, e dunque siccome sono impegnati anche gli juventini, soprattutto la Colombia che deve comunque riscattarsi, dunque inviterà a vedere anche la Colombia, e di conseguenza c'è un vasto panorama veramente per sbizzarrirsi e vedere di tutto, ecco. Non è che do un consiglio in particolare, perché poi ognuno in base dove giocano i propri giocatori gli interessa la partita piuttosto che un'altra. Poi ci sono partite interessanti, basta scegliere quella che uno reputa più interessante per i propri interessi.
Malu, ieri sera sei già giocato, a me ha colpito intanto la vittoria della Spagna, che coincide anche con la pesante sconfitta della Germania. Cosa sta succedendo a queste due squadre?
Ma sta succedendo che una partita storta ogni 10 anni può arrivare a tutti, no? E dunque è capitato questa volta alla Germania. Non è la prima volta che la Spagna dà 6 gol a una squadra, diciamo, con un lignaggio importante, perché era successo subito dopo il Mondiale che aveva battuto 6-0 la Croazia. Dunque battere 6-0 i vice campioni del mondo non è una cosa semplice e da tutti i giorni. Ieri è capitato alla Germania. La stessa Spagna che aveva un po' balbettato, non è che era, diciamo, la Spagna spumeggiante che conoscevamo, perché aveva fatto fatica in Svizzera con i 2 rigori sbagliati da Sergio Ramos e il pareggio ha ciuffato solo verso la fine. Ieri Alvaro Morata, che comunque è in grandissima condizione, ha aperto, diciamo, la strada ai suoi compagni per poi arrivare a questa goleada, che è difficile comunque da vedere una Germania che, diciamo, perde in maniera così netta sia sul piano del gioco sia sul piano numerico dei gol. Dunque Sappiamo che queste partite che nascono storte a volte finiscono peggio, e così è stato per la Germania.
Lo dico solo a titolo informativo e di curiosità, anche per sorriderci un po' sopra. Ricordo che in Nation League non c'è l'utilizzo e l'impiego della VAR. Lo dico a Chiara, che certamente si sarà persa questa chicca. Ha segnato Alvaro Morata.
Sì, ha segnato Artur Melo.
Ah, aspetta.
Nelle varie nazionali.
A Morata hanno annullato un gol per fuorigioco, ma veramente fosse di un pelo d'erba.
Cioè, vabbè, però deve
non
farsi curare a questo punto.
No, l'arbitro! Dai, non siamo neanche sicuri. No, così, cioè, per scherzare che continua. Cioè, lui un gol a partita glielo annullano. Speriamo.
Ma stavolta forse se c'era il VAR penso che gliel'avrebbero concesso.
Vero?
Non lo so se era così netto il fuorigioco. Oramai con lui, secondo me, ecco, gli consiglierei di fare una telefonata a Inzaghi, no? Perché Inzaghi è stato re gli attaccanti che giocava sul filo del fuorigioco, non c'era il VAR, però dico, magari qualche movimento, proprio quel secondo, quella frazione che serve d'attesa, può essere un insegnamento importante, perché a volte si gioca veramente sul filo dei centimetri, sul filo della frazione di attesa per eludere il fuorigioco.
Malù, tornerei all'Italia anche un attimo. La formazione che scende questa sera in campo ha dalla sua, diciamo, anche due risultati, no? Però dopo il percorso strapositivo fino a questo momento, battere la Bosnia vorrebbe dire far sentire il proprio peso, no, calcistico. No,
prima mi correggo, che visto che poi sono tante partite, sì, ogni tanto anche il direttore, la memoria, stavo detto che la Colombia è stata massacrata 6-1 dall'Ecuador. Dunque la Colombia ha cominciato male queste qualificazioni, sta finendo peggio, nonostante ha una squadra, a mio avviso, di altissimo livello, e in questo momento la squadra di Cuadrado e compagni è veramente in difficoltà.
Perfetto, anch'io mi ero perso questo pezzo di calcio mondiale. Intanto qui parliamo di qualificazioni ai mondiali, giusto?
Sì, parliamo di qualificazioni. Loro a questo punto rischiano veramente seriamente di essere estromessi, perché ad oggi, dopo quattro partite, sono settimi, cioè hanno quattro punti, e dunque sono settimi in classifica. Sappiamo che nel sistema sudamericano passano le prime quattro in maniera diretta e la quinta va agli spareggi. Oggi la Colombia è a due punti dagli spareggi, dove c'è un'altra squadra importante che è l'Uruguay, dunque una classifica veramente strana. A parte Brasile e Argentina, che mantengono i pronostici, c'è l'Ecuador, c'è il Paraguay, c'è l'Uruguay, c'è il Cile, che comunque diciamo che devono fare un exploit nelle partite successive alla Colombia per qualificarsi ai mondiali.
Certo, Malù, chiaramente sai che la tua presenza è un valore aggiunto per la nostra trasmissione, per gli amici che seguono il calcio internazionale mondiale, anche con le casacche della nazionale. Ti chiedo, ci sono dei nomi un po' emergenti, al di là del giovane o delle riconferme, qualcosa di nuovo che avanza e che il fiuto di Malù Pasincato, direttore sportivo, ha intravisto in qualche giocata, in qualche partita?
Dipende sempre di cosa parliamo, Antonio, perché quando tu consigli
utili per gli acquisti, dai,
per giocatori così, per i Juve, per devono essere giocatori già pronti, e oggi sono dei giocatori che magari giocano in squadre di seconda fascia, ma che comunque ad oggi possono essere dei giocatori per una prima fascia. E io faccio due nomi su tutti, di due giocatori che non sono, non li scopro io, li conosciamo, ma che veramente con le nazionali hanno dimostrato di essere giocatori da top player, dunque da giocatori dalle squadre più forti che ci sono in Europa. Uno è Szoboszlai, l'ungherese, centrocampista del Salisburgo, e che ha portato con le sue giocate a qualificarsi l'Ungheria di Marco Rossi, allenatore italiano piemontese, perché Marco, sì, Rossi è di Druento, e dunque
guarda con che faccia anche lo dice d'orgoglio uno di Mondovì, perché ma lui è di Mondovì, no, ricordiamolo,
per dire, comunque è un allenatore che ha fatto la gavetta e ha portato l'Ombre da vincere dopo tanti anni il campionato in Ungheria, l'Ombre della squadra, una delle squadre storiche, e poi comunque riqualificare dopo l'Europeo del 2016, due europei consecutivi, l'Ungheria. Dunque questo giocatore è un centrocampista pronto per la Juve, per il Milan.
Che piace al Milan? Mi sbilancio un po'?
Sì, piace al Milan, ma piace a tutti. Piace al Real Madrid, piace a Barcellona, piace al Manchester United, alla City, piace a tutti. Dunque è un giocatore top, perché comunque in 2000, ma un giocatore che chi lo prende prende un giocatore veramente forte.
Ma lui, allora, sfrutto la tua posizione di direttore sportivo, tra l'altro poi ci dovrai comunicare come procede il tuo lavoro, eh? Onestamente noi sai che facciamo il tifo con te anche perché abbiamo l'esclusiva, quindi da qualsiasi parte del mondo una telefonata, un collegamento Skype con te ovviamente ci sarà sempre. Ad un giocatore del 2000, ungherese, bravo, sotto i riflettori, così non dico un po' all'improvviso, che consiglio daresti? Un campionato piuttosto che un altro? Una società top subito? Un'esperienza alla Haaland prima in un campionato diciamo più morbido? Se si può dire così, in una squadra non di primissimo livello, non lo so, per alzare il prezzo, per abbassarlo, per rischiare meno?
Io gli consiglierei il campionato italiano, perché i centrocampisti che passano per l'Italia poi sono buoni per tutti i campionati, perché tatticamente,
bella
come
risposta,
si lavora nel calcio italiano, da altre parti ci sono altre caratteristiche, ma tatticamente che è quello che... sono le fondamenta per un centrocampista, perché poi gioca in una zona nevralgica del campo, dunque le nozioni tattiche sono fondamentali, dunque un passaggio in Italia sarebbe un qualcosa che lo metterebbe lo porterebbe a un completamento del suo percorso. Poi c'è sempre tempo di andare in Inghilterra, in Spagna, in Germania, comunque è un giocatore che se passa per l'Italia si completa. Poi l'altro giocatore, che comunque non perché ha un nome altisonante, magari molti sono affezionati al nome del padre, perché comunque ha dimostrato di camminare con le proprie gambe, dimostrato in queste partite di nazionale che è veramente un giocatore forte, forte, forte. Io sono contento, uno, perché l'ho visto...
Di chi parli? Di Thuram?
Parlo di Marcus Thuram.
Thuramino, l'abbiamo cresciuto noi a pane e calcio.
Figlio del grande Lilian, ma
che soprattutto
ho visto la sua crescita, già quando era a Sochaux. Lo seguivo con molto interesse anche prima, perché comunque è un giocatore che ha avuto una crescita veramente esponenziale. Sochaux, Guingamp, Mönchengladbach, adesso ci sono le big d'Europa che lo stanno corteggiando, che vogliono prenderlo. Però è un giocatore che veramente ha dimostrato una crescita esponenziale pazzesca. Lavora, serio, è uno che lavora per la squadra, se non fa gol comunque fa assist o spazio per i compagni. È veramente il prototipo dell'attaccante moderno.
Senti, ho ancora una curiosità, perché chiaramente tra gli amici ci mettiamo anche Paul Pogba. Si potrebbe ipotizzare un Paul Pogba?
Guarda, io penso, ti dico, dipende da tanti, non è impossibile, ma dipende da tanti fattori. Lui comunque è uscito allo scoperto dicendo apertamente che a Manchester sta passando uno dei momenti più bui della sua carriera. E in effetti il Pogba che si è visto in nazionale si è visto delle prestazioni alternate, male contro la Finlandia, bene contro il Portogallo e ieri contro la Svezia benino, nel senso non quel Pogba costante che si è abituato a vedere, ma questo è sintomo che il giocatore non sta bene, magari mentalmente, psicologicamente, ha voglia di ritornare a essere protagonista. Deschamps in nazionale lo fa essere protagonista, dunque lui cerca di ricambiare con buone prestazioni. Per quanto riguarda il fullback può cambiare, però ricordiamoci sempre che il calcio si va avanti negli anni, si va avanti nel tempo. Speriamo che dovesse ritornare, faccia il Pogba di come ce lo ricordiamo noi in Italia. L'esempio di Morata è positivo, perché tutti quanti si aspettavano che no, Morata qualche anno dopo, a posto di essere migliorato, magari... Non ha fatto quel percorso di crescita.
È maturato.
Invece Morata, tornato, maturo, sta facendo quasi ancora meglio del Morata, tra virgolette, prima fase. Pogba potrebbe essere lo stesso, a Torino troverebbe quella situazione, quella società che l'ha lanciato nel grande calcio e potrebbe ritornare a essere quel Pogba che tutti quanti conosciamo. Ne ha le qualità, ne ha il temperamento e dunque ci può stare.
Malù, ti salutiamo, grazie come sempre per essere stato con noi.
Grazie,
Malù,
a, voi,
ciao,
grazie
ciao,
a voi,
alla prossima.
Questi consigli per la serata, hai capito? Tra un sofficino e un altro, una partita ci può star bene, tanto i pacchi a casa tua non mancano di sofficini, non di pacchetti calci.
Che scoppia. Allora, al 340-5425-324 ci scrivete, mandate note audio anche per rispondere un po' al nostro sondaggio di oggi sulla figura di Artur Melo. Artur Melo, che è andato a segno con il suo Brasile, tornerà presto a Torino come gli altri suoi compagni di squadra. Artur Melo è il giocatore giusto da coinvolgere, da far diventare un titolare, un punto fisso di questa Juventus? Scrivetecelo. Intanto arrivano le news proprio dal mondo dello sport.
Cose di calcio.
Le 13.34, bentrovati Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou in Cose di Calcio. I vostri messaggi arrivano al 340-5425-324. Ci scrivete: a proposito di Artur Melo, l'avevano paragonato a Xavi, ma secondo me Artur è un buon centrocampista e si trova più a suo agio a giocare in un centrocampo a tre. Niente di più, non fa la differenza, quindi o sta al 100% e potrebbe essere utile, o è meglio lo spazio che sta trovando ora, ci scrive Roberto.
Saggia considerazione.
Buongiorno Antonio e Chiara, complimenti al nostro top 9 Alvaro Morata, la più bella novità della nuova Juve di Pirlo, merito anche di Paratici, spesso da tanti criticato. Quando Morata non fa rimpiangere il mancato acquisto di Suarez e Dzeko. Sfortunato anche ieri per un fuorigioco, con il VAR anche Inzaghi avrebbe avuto tanti problemi. Forse perché ha avuto la fortuna di vedere anche dal vivo molti campioni transitare dalla Juve, ma io non capisco le persone accecate da Ronaldo. Quando andrà via, spero presto, lo ricorderemo solo per il buco di bilancio che lascerà. Dai, adesso non siate così. Oh, guarda che ci mettono sempre.
Incoraggia, vabbè, perché anche prendono da te.
Anche quando tu non parli di Ronaldo, non ho detto niente, ho solo detto che non... che non sta facendo faville il
no,
Portogallo.
Ma questo sarà qualche tuo parente.
Anche quando uno di Ronaldo non parla... loro te lo mettono in mezzo come i porcini sotto gli alberi quando,
allora,
dopo la pioggia in autunno.
Obbligato a fare questo tipo di intervento, teniamocelo stretto sempre un fenomeno. Chiaramente bisogna anche raccontare le cose come stanno, cioè ci sono tanti ritorni per l'azienda, ma il motivo per cui è stato preso, basta ascoltare anche quelli che naturalmente fanno riflessioni e fanno opinione nei grandi salotti. Ovviamente questo giocatore è stato preso per vincere la Champions. Secondo me non sarà merito suo se vinceremo la Champions in questi 2 anni con lui, 1/2 anni, o se la perderemo colpa di Ronaldo. Giusto fare questa premessa. A mio avviso deve esserci una macchina perfetta. Quella macchina perfetta che aveva in un terzino sinistro un certo Torricelli, Moreno Torricelli, che era un falegname, ma in un contesto generale, in un centrocampo, in un attacco, con un atteggiamento propositivo, con una fame di vittoria, pari a questa di tante altre Juventus, ma qualcosa forse di più c'era, si è riusciti, sudando, a vincere una Champions League ormai datata. Allora dico... mi è sembrato, quando facciamo questi ragionamenti, noi non attacchiamo, il direttore non attacca Ronaldo, non attacca Buffon in porta, Szczęsny che non merita, cioè abbiamo il meglio, ma basta avere i pezzi migliori in una macchina che poi, non so, faccio un esempio non dei più centrati, ha il serbatoio mezzo vuoto o quasi pieno o deve essere collaudato? Mi sembra un po' più complicato. Allora, se devi tenere di troppi aspetti, in primis quello di bilancio, probabilmente il bilancio poteva tener conto di questo anche prima di decidere la soluzione Cristiano Ronaldo. La domanda è lecita, ma non per salire o scendere dal carro dopo il direttore, piuttosto quelli che la pensano diametralmente opposto. Poi, se ragiono solo da tifoso, a me quello che la società mi mette a disposizione, che si chiami 20 anni fa Torricelli, che si chiami Bonini, che si chiami Schillaci, che si chiami in un altro modo, lo prendo, perché la mia società è la mia passione, il mio cuore e la mia voglia di vedere Juventus tutti i giorni, e quindi ovviamente prendo, e ovviamente non aggiungere niente, faccio un altro ruolo e quindi no, aggiungo anche, faccio anche questa premessa.
Ti ricordi che ieri parlavamo di Dybala, che si è fatto portavoce, testimonial, sì, di questa campagna di sensibilizzazione all'utilizzo della mascherina, così come fece un paio di settimane fa Ibrahimovic, la stessa cosa invece per la regione Lombardia. Abbiamo le immagini da farvi vedere qualora non le aveste ancora viste. Ecco qua.
E ascoltiamo
anche
quelle parole.
Non sottovalutiamo questo virus. Questo virus si vince soltanto se sapremo fare squadra. Indossate la mascherina. Proteggendoti voi, proteggerete anche gli altri. Insieme ce la faremo.
Che il Covid l'ha conosciuto abbastanza bene, non tanto per la gravità dell'infezione, fortunatamente per lui, ma perché comunque l'ha costretto, eravamo all'inizio della pandemia, lo ricordiamo tutti quanti benissimo, l'ha costretto per un lungo periodo, più di 60 giorni mi sembra,
è stato un periodo
a
lungo.
Casa non perché per non lui. Si negativizzava il suo tampone, anche perché nella prima ondata di questa epidemia si attendeva, adesso le disposizioni fortunatamente si sono un filo snellite, non si poteva lasciare l'isolamento fiduciario finché non si aveva la negativizzazione del tampone. Abbiamo visto che ci sono state persone incarcerate tra le mura domestiche anche per mesi in attesa di questo esito, e per lui fu così, insomma, per circa una sessantina di giorni.
Permettimi ringraziare la Regione Piemonte che ci ha messo a disposizione questo video, e nello specifico l'ufficio stampa della presidenza, la dottoressa Urso, così in maniera da divulgare. E sapete che il nostro primo obiettivo, il nostro primo impegno è quello di fare informazione, divulgare messaggi. Chiaramente ognuno potrà pensarla come vuole, io in questo momento non me la sento di dire che ci sono altre soluzioni per tentare di superare qualcosa che c'è, che ho visto che c'è, che sento che c'è, e poi si può discutere e disquisire su tanti altri aspetti.
Dici che c'è, cioè, che qualcosa che c'è di certo, che il virus, beh, questo è inevitabile e non
qualcosa che non c'era prima, quindi non posso andare in piazza, quindi
è imprescindibile. Diciamo che per la seconda volta hanno responsabilizzato in maniera quasi univoca e unilaterale il cittadino. Diciamo che forse le istituzioni, il sistema avrebbe potuto adoperarsi, ma questo l'abbiamo capito, un pochino meglio per fronteggiare questa seconda ondata. Chiaro che se poi deleghi e responsabilizzi solo il cittadino, mettendo quasi l'uno contro gli altri, perché poi questo che succede, certo, una guerra tra poveri, perché siccome il sistema sanitario non sa rispondere all'emergenza, allora mettiamo il cittadino nelle condizioni di litigare, di insultarsi per strada se vedi qualcuno che ha la mascherina abbassata, se uno va a fare una passeggiata in più per prendere una boccata d'aria, magari per evitare di tirare un piatto in testa.
Tema molto serio, molto delicato. Per questo motivo i qui presenti non scenderanno mai in piazza, mai, no, in piazza sì, per uscire con i nostri bimbi, per giocare, per divertirsi. Non scenderanno mai in politica, quindi quando scenderemo in politica con il marchio di RBN, noi vorremmo essere votati da zero ascoltatori, da zero persone, perché diremo delle castronerie anche noi. Quindi, tanto per essere chiari, con un po' di ironia, chiudo questa pagina molto delicata, e ha fatto bene Chiara anche ad aggiungere quello che ha aggiunto.
340-5425-324, ricordo il numero per SMS, WhatsApp e note audio per rispondere, per commentare in diretta, per farci sentire la vostra voce, anche per rispondere ai nostri sondaggi. Artur Melo è il giocatore giusto da coinvolgere? È il giocatore giusto da coinvolgere? Lo chiedo a te. Da far diventare un punto fisso di questa Juventus? O se dovremmo accontentare?
Io... sono ancora incerto. Io i giocatori li devo vedere. Chiaramente questo è stato un giocatore. Si mette in discussione Dybala dopo tanti anni di Juve. Figurati se non si può mettere in discussione, non si può far pazientare un po' Artur. Questa è la mia risposta, neppure troppo diplomatica, anche perché ricordo e non dimentico quello che disse all'inizio di lui, no? Ma anche di altri giocatori, con molta schiettezza Pirlo. Io in questo momento mi fido ciecamente della scelta del presidente Agnelli, e sapete che quando c'è qualcosa da dire anche il presidente Agnelli lo possiamo trattare come argomento, come argomentazione delle nostre riflessioni, e di Pirlo. Pirlo è stato uno tra i migliori giocatori al mondo, anche nel suo ruolo, e quindi sa benissimo come gestire o come indirizzare, cosa indicare per migliorare un giocatore brasiliano che l'estro ce l'ha nei piedi. A volte bisogna un po' gestirli, no? Per parametrizzarli un po' nel nostro campionato, per il nostro campionato.
Intanto chiedo a Filippo se ci sono delle... No, lo vedo impegnato in questioni registiche, quindi volevo ascoltare delle note audio, ma troveremo spazio nel corso.
Intanto vi leggo un libro, mi è arrivato un libro, me lo leggo. Puoi fare tu la trasmissione, 5 minuti?
Come si intitola questo libro?
Questo libro, perché sono andato a pagina 25,
Vabbè, aspetta,
il calcio non è una cosa seria, ma il non è tra parentesi, forse l'abbiamo scritto io e te. No,
allora,
non...
intanto che aspettiamo di collegarci con il nostro ospite, sentiamo anche una nota audio.
Ciao direttore, ciao Chiara. Rispondo, ciao. Sono Fabio da Roma, rispondo alla domanda su Arthur. Arthur è un ottimo giocatore, gioca bene in posta, sì. Ha una discreta corsa, sicuramente è meglio del Pjanic dell'anno scorso che ci faceva giocare in 10 e soprattutto è sano, fino adesso facciamo le corna, insomma, non ha avuto mai grossi infortuni. Ciao a tutti.
Mm-hmm. Fino adesso nella sua carriera?
Questi sono i parametri. No, nella carriera sì, fino adesso da quando è arrivato alla Juventus.
No, l'anno scorso al Barcellona si era infortunato
Sì. Poi c'erano
tantino.
Stati problemi, esatto, quindi... Quindi
non è detta l'ultima parola, però ho giocato 7 partite.
Facessi come fanno di solito gli ascoltatori con me quando ho parlato del Barcellona che non aveva mai vinto a Torino.
Dagli tempo per infortunarsi.
Un attimo, 7 giornate mi sembrano ancora poche, però hai capito, il tifoso oramai ragiona un po' come un dirigente da casa.
Ha detto che con Pjanic si giocava in 10? Ha detto così?
Sai che non ho sentito questo? Che leggevo il libro. Perché il calcio è o non è una cosa seria secondo te? Bim, boom, bang.
Lo facciamo dire a lui.
A lui chi? Chi abbiamo chiamato?
Non ce l'abbiamo ancora. Non ce l'abbiamo ancora. No. A lui chi? L'autore? Vabbè, ma autore? Noi teniamo alta.
Cioè, noi leggiamo i libri, no? Ci facciamo spedire i libri e chiamiamo anche l'autore. Disturbiamo anche l'autore? Uno dei tre autori. Vabbè, fate come se foste a Radio Bianconera. Chiameremo l'autore, assolutamente sì. Appena... no. L'autore ci può anche rispondere.
Ce l'abbiamo. Lo chiediamo a lui se la cosa è...
Cosa fa il mercoledì mattina invece di rispondere al telefono di Radio Bianconera?
No, risponde.
Eccoci.
Ciao, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Eccolo lì, come un tuono al ciel sereno, il nostro Michele, il bianconero dei tre, giusto?
Sì, esatto, quello giusto dei tre.
Quello giusto. Ciao, dai. Michele, è davvero un piacere. Intanto ringraziamo chi si è adoperato, anche il tuo staff, ufficio stampa, magazzinieri, allenatori, vice allenatori. No, dai, montiamo un po' su un caso.
Sì, facciamo finta.
Sì. Ecco, dietro di noi c'è una locandina, no? Gli autogol, il calcio. Allora, non ho capito, in un titolo bisogna essere chiari. È o non è una cosa seria? Il calcio.
Beh, noi abbiamo messo una parentesi apposta, perché è una cosa seria per diversi motivi, però è bene ricordarsi anche che è un gioco. Ed è questo un po' lo spirito di questo libro, che racconta un po' lo spirito degli autogol e come viviamo noi il calcio. E vabbè, c'è un po' di noi in questo libro, ma più che di noi, che per carità può essere interessante, però c'è molto dei giocatori, degli allenatori che abbiamo incontrato sotto una veste diversa. Molti ci chiedono com'è Antonio Conte dal vivo, si è arrabbiato per la sua imitazione, com'è Allegri, com'è giocare a calcetto con Zanetti. Insomma, in questi anni abbiamo avuto la fortuna di incontrarne tanti e di, diciamo, provare a smitizzarli. Cioè, erano visti proprio come dei personaggi inarrivabili, che parlavano soltanto dietro un microfono, dietro una telecamera o in campo, mentre nei nostri video siamo riusciti a riportarli un po' quasi sulla terra a livello del pubblico che ci segue. E quindi svegliamo un po' tutti questi retroscena e cerchiamo di raccontare questi protagonisti, una chiave un po' insolita.
Diciamo che forse dovrebbe iniziare ad essere una cosa meno seria proprio per il tifoso, per l'appassionato, cioè è certamente una cosa seria per gli addetti ai lavori, dai calciatori a scendere, perché è il loro lavoro. Per il tifoso dovrebbe essere proprio solo un piacere, un divertimento, più che una cosa troppo seria.
Assolutamente, sono d'accordissimo con questo. Poi è bello che la gente litighi, perché poi è anche il bello del calcio, e se è così tanto seguito è perché c'è una passione dietro che è travolgente. Però sì, a volte è molto esasperato, i toni sono molto esasperati, c'è odio. Poi noi facciamo video principalmente sui social, e i social, lo sapete, non devo dirlo io, sono proprio il teatro degli haters, dove si possono sfogare. Quindi già nel calcio c'è molta rivalità, i tifosi si prendono l'uni con gli altri. Se pensiamo che poi noi siamo sui social, questo è ancora più amplificato, no? Quindi vediamo come a volte i toni siano davvero esasperati, però è bello vedere che comunque il nostro pubblico, a prescindere poi dalla fede calcistica o quant'altro, riesce a prendere il calcio davvero ancora come un gioco e ridere del calcio, che sia una cosa seria, però rimane sempre un gran bel gioco.
Senti Michele, per te e per i tuoi due soci, Alessandro e Alessandro, il secondo detto Rollo, quando è che avete capito che per voi stava diventando una cosa seria?
Un'azienda, vostro, come la definite voi?
Il vostro gioco, quello libro. Che nasce come un gioco, come un divertimento?
Ma guarda, questa è una domanda che ci hanno fatto ed è molto interessante, però è anche difficile rispondere, nel senso, se devo dire una data, un episodio, quando ci hanno preso a Radio 105, abbiamo iniziato a avere una nostra trasmissione a Radio 105, ci ha consentito di avere per la prima volta uno stipendio da professionisti. Prima sul web non riuscivamo comunque a guadagnarlo, facevamo per passione e ognuno di noi aveva diverse strade, io studiavo ingegneria, Alessandro stava lavorando, aveva già studiato, Rollo studiava economia, e quindi avevamo dei percorsi diversi e questa era una passione. Quando ci hanno preso in radio, a Radio 105,
ti fermo perché in quel periodo questa signora qui al mio fianco, signorina, vi incontrava nei corridoi e non vi filava. No, perché lei era speaker.
Ma perché io ero di rimpettaia a Radio Monte Carlo.
Esatto, se la tirava vi snobbava. E adesso invece, per avere una copia omaggio del vostro libro, vi ha chiamato.
Vi intervista.
Se vuoi rispondere, hai 2 secondi per rispondere.
No, assolutamente. Ci saremo sicuramente
sì, ti avrà sicuramente scroccato anche un caffè. Sorvoliamo su questi aspetti, vai pure avanti.
Ma è difficile scroccare a noi, eh? Cioè, noi siamo molto. Sì.
Che bei messaggi natalizi!
Non come Pio Medeo, ma quasi. No, comunque, sì, è stato sicuramente Radio 105 il momento in cui ci ha permesso di provare a far questo per lavoro, e poi le cose, per fortuna, sono andate bene. E finché riusciamo, andiamo avanti. Poi ci toccherà magari trovare un lavoro vero, lo sa.
No, guarda, noi cerchiamo personale, se serve, per impiazzare le speaker che magari lasciano la radio per loro necessità personali. Senti, a me è colpito una cosa, vediamo se hai scritto veramente tu il libro. Io ho un figlio di 11 anni, gli ho girato il vostro libro, impazzisce per gli autogol ovviamente, e sono costretto a vedermi a papparmi tutti i vostri video appena torno dal lavoro. Esatto, la voce di Antonio Conte, eccetera eccetera, no? Arriva a pagina 25, arriva correndo, scoppia a ridere e dice: che bello il libro degli autogol. Cosa c'è scritto a pagina 25?
Quella l'ha scritta Alessandro, la pagina 25, perché siamo divisi, quindi sono 25 sua.
La disparità.
La 29.
Ho capito. Senti, a me è colpito una cosa: la nostra è una storia di amicizia. Ho iniziato dal libro perché la prefazione l'ho annullata perché c'è Xavier Zanetti. E non... Così.
Tu sei esagerato, però, dai, uno come Zanetti, anche da Juventino.
Sto scherzando.
No, certo. Poi ti dico: Zanetti, davvero, è un personaggio straordinario.
Però picchialo, è inamichevole, picchialo.
Accetto da noi,
picchialo. Faccia un falletto, ci sta ogni tanto. Salutamelo.
Non ho capito, scusami.
No, quando giochi a calcio, però, un fallo puoi farlo, dai. Primo è giallo. Ma
sì, non osavo, perché ha delle gambe, una sua gamba è grossa contro il mio torace, quindi non avevo tanto coraggio di darle addosso. Però è davvero un personaggio top, cioè proprio umilissimo, e quando è venuto a giocare a calcetto nel nostro campo del paese, all'insaputa dei nostri amici con cui giochiamo da una vita al mercoledì, è stato un bellissimo gesto. Lui è venuto in macchina con i figli, poi è tornato a casa. Senza fare la doccia, ha fatto 1 ora e mezza di macchina per giocare a calcetto con noi. È un personaggio proprio vero, cioè veramente, come era in campo lo è anche fuori. Questo ha veramente positivamente sorpreso.
Senti, tra gli juventini chi ti ha incuriosito di più? Chi mi vuoi buttare giù? Cioè, chi mi hai smontato andandolo a conoscere? Così ti rubiamo qualche curiosità del libro che hai scritto, ricordiamo, è già in edicola, in libreria?
Dal 10 di novembre.
Sì, 10 novembre. Sì. Ah, ok, quindi c'è già.
Libreria online, insomma, adesso nel 2000, poi col lockdown purtroppo, è uscito nel periodo migliore, quando hanno chiuso tutto e abbiamo fatto uscire il libro, con grande tempismo.
Beh, andavate a casa, un capitolo a testa, 3 mesi e via, un libro è sfornato.
Se devo dire un nome, il primo nome che faccio per quanto riguarda la Juve, ma in generale, è Massimiliano Allegri, che mi ha colpito veramente positivamente. Perché proprio poi toscano, simpatico, autoironico, ogni volta che ci vedeva poi dal vivo anche scherzava, rideva, e comunque sai, finché quando lo fa un giocatore sono quasi tuoi coetanei, no? E ci sta, però quando lo fa una persona più grande, che ha un ruolo anche di un certo tipo, l'allenatore, vederlo proprio così semplice, così umile, simpatico, mi ha veramente molto colpito. Quindi se devo dire un nome, è Allegri. Poi Chiellini, grande Giorgio, Gigi Buffon, che abbiamo martellato pesantemente.
Lo so molto bene, lo so molto bene. Senti, però in questo libro non descrivete, c'è una pecca in questo libro, un momento difficile della vostra vita, quando tu, preso in giro dopo una partita persa della Juventus, non sei riuscito ad abbandonare gli autogol, ecco, dopo...
Sì. Un ricordo che farà felici molti juventini in questo momento. Se dico la parola Galatasaray, ovviamente la mente va a quella neve in Turchia terribile.
E gli autogol hanno rischiato di farsi l'autogol da soli.
Sì, di sciogliersi, perché è finita la partita. Alessandro inizia a mandare degli sfottò su WhatsApp, godo a casa.
Vedi com'è il calcio?
Tutti eravamo nervosi, sono tutti juventini in questo momento all'ascolto. Quindi quando ho letto quei messaggi c'è stato veramente il rischio di sciogliersi in quel momento, perché eravamo ai ferri corti, però poi insomma siamo andati avanti. Poi c'è stato anche Cardiff, Berlino, noi da juventini ne abbiamo viste parecchie, ma però almeno c'eravamo, cosa che loro in questi anni un po' che non ci sono.
Beh, allora, visto che hai parlato di uno sfottò ai tuoi danni, ti chiedo, il cyborg di Conte ce la farà a portare a termine la sua mission?
Sto vedendo che ieri ha detto che rimarrà all'Inter ancora lungo per tanto tempo, che ama l'Inter, quindi è sempre il cyborg che sta
certo.
Quello vero non si è ancora visto.
Sì,
sì. Però, vabbè, gli auguro di sì, da juventino no, però insomma è brutto da dire, perché questa è una frase più da detto ai lavori che da tifoso. Servirebbe un po' al campionato che un'altra squadra vincesse, onestamente. Poi io non riesco a non ti fare Juve, ovviamente, però 9 anni sono tanti e c'è anche una monotonia da questo punto di vista. E quest'anno penso che sia l'anno giusto, non perché la Juve perda, ma perché sia un campionato più aperto e Conte ha un'occasione d'oro. Cioè, se non lo vince quest'anno... Insomma,
vai in Inghilterra prima.
Servirebbe a che cosa nello specifico? Servirebbe al movimento calcio italiano? Servirebbe anche alla Juve come stimolo se vincesse un'altra squadra?
Sto male ad ascoltare certi discorsi, ve lo dico, perché poi quando non faccio il giornalista divento tifoso.
Questa è un'analisi interessante, nel senso che è anche paradossale, cioè che serve alla Juve a poter perdere per poi capire e avere stimoli per vincere. Ci sta in generale, penso, per il calcio comunque, non che non faccia benissimo a livello di immagine, che vinca sempre una squadra con grande facilità, e lo dico da tifoso juventino comunque in questo momento, e quindi mi auguro che le altre squadre magari non possano vincerlo, però che sia un campionato un po' più combattuto e un po' più bello, ecco, perché gli ultimi anni onestamente la Serie A, a parte un paio di anni, è sempre stata abbastanza scontata e è stata monopolizzata meritatamente dalla Juventus.
Certo. Senti, chi è l'assassino nel libro? Si può dire? O devo andarlo a cercare?
All'ultima pagina.
È il maggiordomo.
È il maggiordomo.
Come sempre.
Chiaro.
Tutti banali. Sì.
Michele Negroni, un ringraziamento a te e ai tuoi due soci.
No, a te. Gli altri ci sono, sono intervenuti gli altri, gli interisti sono intervenuti in diretta.
Tutti e due dell'Inter?
È una vitaccia.
No, quindi. Salutiamo anche loro, dai.
Salutiamo anche Ale e Rollo e gli autogol. Ricordiamo appunto il calcio non è una cosa seria, edito da PM. E quindi vi rivolgete a una fascia di pubblico trasversale dai 5 ai 100?
Sì,
0-100.
Questo è quello del calcio comunque.
Basta saper leggere, se ho capito bene.
Scusami, Paolino.
Basta saper leggere o che qualcuno ti legga il libro.
Questo è un problema anche per noi, quindi infatti non abbiamo messo le figure adesso che ci
pensiamo. Ah, ok, allora andrò a guardarle tutte una via l'altra.
Ciao,
grazie,
Michele, grazie
davvero.
Alla prossima.
Grazie a voi, ragazzi, grazie di cuore, a presto. Un abbraccio.
Grazie a Michele Negroni degli Autogol. Le 13:58.
Facciamo un'azienda anche noi.
Adesso scriviamo 340-5425-324. Sono arrivati intanto tantissimi messaggi di complimenti nei confronti di Michele Negroni e degli Autogol. Continuiamo a parlare anche
noi
del nostro sondaggio.
Messaggi,
per noi niente.
Applausi per noi niente.
Figurati.
I sofficini non piacciono.
Artur Melo, noi gli abbiamo chiesto al prossimo libro. Artur Melo è il giocatore giusto da coinvolgere? Scriveteci, intanto arrivano le news.
Cose di calcio.
Sono alle 14 e 4 minuti, ben ritrovati, seconda ora di Cose di Calcio. Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou con voi. Nulla da dichiarare?
Ancora un'ora?
Ancora un'ora.
Già passata un'ora?
Con me il tempo vola. L'anno scorso, attenzione, spazio ai messaggi, anche note audio che adesso ascolteremo. L'anno scorso si sono evidenziati problemi nati l'anno precedente con Allegri. Abbiamo trovato erroneamente in Sarri il responsabile. Quindi è stato il capro, è stato preso per fare da capro espiatorio.
Chi ce lo scrive?
Ce lo scrive, non si firma, precisamente a centrocampo e in particolare la difesa. Purtroppo stiamo ancora a commentare gli infortuni di Chiellini e gli errori di Bonucci.
Interessante considerazione.
Sarri alla fine niente, Fiorentina, Ciccio, ancora libro paga della Juve, sbaglio, giusto?
Assolutamente sì, ne parla questa mattina. Guarda, te lo vado a prendere questo articolo, mi hai rubato l'argomento.
L'idea dalla punta della lingua.
Esatto, vai, vediamo stamattina, sai che ogni tanto c'è quasi l'accordo. Sarri, ve lo do per certo, non lascia un centesimo alla Juventus, tanto per farvi capire che quando ti lasci in un certo modo...
Però dovrebbe.
Sì, è Allegri, no?
C'è crisi.
7 milioni
l'anno scorso. Grosse crisi in Italia, crisi. Anche nel movimento calcio.
No, capisco,
più che per la Juventus, per sostenere il
movimento
calcio in generale.
Capisco che c'è un braccio di ferro importante, si andrà per vie legali, se non sono già cominciate le vie legali. Il problema sai qual
lui
è?
Lui ne ha diritto, no? Scusami.
Sì, però cerchi prima, come sempre, un accordo consensuale. A quel punto lì, lui sta aspettando la chiamata di qualche
della Fiorentina.
Si dice, tra l'altro ricordiamo, oggi non c'è lo spazio dedicato al calciomercato, l'abbiamo un po' camuffato all'interno con Nicolò Ceccarini, direttore di TMV Radio.
Già la settimana scorsa non l'ho visto, non
c'ero. Ma infatti lui ha detto, mi chiami solo apposta. Quando non c'è la Papanicolaou, la presidenta?
Sì.
No? No, assolutamente no, noi chiediamo scusa alla redazione di TMV Radio, a nostra disposizione, la nostra cuginetta, la nostra zia, la nostra sorellina, non lo so, ognuno la definisca come vuole, ma abbiamo camuffato un po' il tema all'interno della parentesi e il collegamento con Malu Pasincato, parlando di nazionali, di giocatori e anche di un nome su tutti, Pogba, che si sta di nuovo riaffacciando negli ultimi giorni, a dire il vero. Perché? Perché abbiamo altri interessanti collegamenti, no? Naturalmente.
E abbiamo anche tante note audio da ascoltare, sentiamo le vostre voci.
Ciao direttore e direttrice.
Ciao.
Sono Adriano da Torino. Ascolta.
Adriano.
Uno, Ronaldo si sta pagando da solo. Due, Ronaldo per 5 anni a Real Madrid ha vinto una Coppa di Spagna. Tre, non puoi vincere solo con Ronaldo la Coppa.
No, non ha vinto
Ronaldo, andatevi a guardarti tutte le partite della Juve fatte in Champions da quando c'è Ronaldo.
Aspetta un attimo.
Nell'eliminazione diretta Ronaldo ha fatto solo lui gol.
Sì, cioè, per fortuna.
Se critichiamo Ronaldo è da pazzi, ragazzi. Cioè, è da pazzi.
Ah, okay.
Cioè, e poi sono stufo a sentire Ronaldo troppi soldi. No, si sta pagando da solo. Mi ascolto per radio. Ciao.
Ciao Adrien. Beh, che si stia pagando da solo, c'è qualcuno che lo paga. E per quel l'impatto sul bilancio è molto elevato. Non diciamo cose non giuste. Che poi sia giusto pagare così tanto un giocatore, non lo metto in discussione, quantomeno non mi viene facile pensarlo, alla luce di quanto sta capitando nel mondo, anche sì, ma anche lui si sarà ridotto lo stipendio, non sono così bene informato, quindi la proporzione ci sta, il vuoto tra il suo ingaggio e quello degli altri. Che Ronaldo abbia vinto solo quello che tu mi dici, non vado a vederlo perché so che la risposta non è giusta. Cioè, Ronaldo ha vinto molto di più al Real Madrid, parlando anche di Champions. Non vorrei sembrare polemico. Detto questo, nessuno mette in discussione Ronaldo. La mia premessa forse non è chiara, no? E visto che ci conosciamo radiofonicamente parlando, ribadisco, no? Per vincere con la macchina della Juventus, la Juventus con Ronaldo, a mio avviso, anche quest'anno avrebbe bisogno di qualcun altro. Un po' meno di Ronaldo, un po' più di qualcun altro. Non voglio metterci nomi, non ci metto tutti gli altri, no? C'è ancora un vuoto là in mezzo, quando invece altre Juventus, altre squadre che vincono in Europa, no? Quindi faccio riferimento a Taro, la Juventus sull'Europa, naturalmente, dico, meriterebbe qualcosa di più, che non si può fare, o che speri che possa arrivare dal Bentancur, dall'Artur o da Danilo, scoprendolo quest'anno al secondo anno. Cioè, non sono mai coincisi un po' i tempi, e diciamo che che Ronaldo si paghi da solo, non è vero neanche questo. Questo lo escludo e lo dico con tutto l'amore e la passione che ho nei confronti di Ronaldo e di, pur amando anche altri giocatori, naturalmente, come lui, grandi fenomeni, quali Messi, ad esempio, tanto per essere chiaro, ma soprattutto un giocatore che costa tanto e che è arrivato e poi purtroppo sta vivendo anche lui, nella scelta fatta, il periodo che stiamo vivendo sotto il profilo economico.
Sentiamo ancora un messaggio vocale.
Ciao Chiara, Lorenzo, Colle Valdezza, su Arthur, sicuramente è il più dotato tecnicamente del nostro centrocampo. Secondo me, se cerchiamo un nuovo Pirlo, comunque un regista alla Locatelli, abbiamo sbagliato. Ecco, potrebbe essere fondamentale come mezzala in un centrocampo a tre se a gennaio si dovesse prendere Locatelli, che a me piace molto. Comunque su Arthur io sono fiducioso perché mi sembra ci sia di testa, di gambe e come atteggiamento. Io ci farei un pensierino per il futuro per renderlo un punto inamovibile del centrocampo. Ciao, complimenti, a presto.
Grazie, ti ho visto il tuo sorrisino.
Sì, io quando sento toscano, l'accento toscano mi scappa sempre un sorriso perché lo adoro, quel centrocampo lì. È troppo presto secondo me per dirlo, però se Arthur Melo merita un
posto... No, ma infatti
posto,
nessuno sta decidendo da tenere, da vendere, quello che è.
Bisogna
però è
aspettare.
Bene parlare sempre, non solo al cuore, non solo allo stomaco, ma mettendo i dati sul tavolo, no? E i dati, quando c'è un bonifico pesante... cioè qualcuno, tanto per essere chiaro, mi aveva detto: sai, Rabiot è stato preso perché uno che guadagna 7 l'è preso a parametro 0, costa anche poco di tasse, costa la metà di tasse, quindi il lordo non è 14 ma è 11 o quello che è, no? Per chi se fa bene i conti. Sì, io devo cercare un giocatore buono, buonissimo, ottimo, quindi probabilmente se è stato giusto Rabiot, bene, no? Ma ripeto, non è che devo badare se costa meno o meno, se no a questo punto anche Ronaldo, magari conveniva prendere qualcun altro dopo Haaland che mi costa meno per tasse. Capito che c'è un cortocircuito dei ragionamenti che si possono fare, però ripeto, teniamocelo stretto perché ci ha tolto le castagne dal fuoco moltissime volte Cristiano Ronaldo, certo, ma se l'obiettivo Fabio Capello, Alessandro Del Piero su Sky, su DAZN, nei post partita ci dicono è stato preso per... No, poi certo che se non la vinci l'ufficio comunicazione Juve deve mantenere sul il muraglione, no? Delle certezze e delle vittorie che sono superiori a qualsiasi altro club, però è anche vero che l'investimento fatto era per arrivare a un obiettivo, aziendalmente dopo 2 anni questo obiettivo non è stato centrato, quindi scusate la mia schiettezza perché qui bisogna svestire ogni tanto i panni, no? Non facciamo i tifosi delle altre squadre che è rigore sempre per loro, mai per gli altri, bla 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 bla, quei borbottoni lì. Ma ripeto, non è una risposta all'amico che ha mandato il vocale. Ci manca Adriano da Torino, mi sembra, da qui, del Piemonte.
Adriano. Diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite, il dottor Giorgio Maggiani, presidente dello Juventus Club Camici Bianconeri. Benvenuto, dottore.
Grazie per l'invito, grazie.
Buongiorno, eccola, la vediamo anche, che piacere, Juventus Official Fan Club Camici Bianconeri. Potrebbe sembrare un errore alla fine, ci vuole spiegare chi sono questi camici? Lei è un camice bianconero?
Allora.
Ci spieghi bene.
Juventus Official Fan Club hanno visto l'aggregazione di soci per la città, il campanilismo. Lo Juventus Club di Milano, di Torino, di Roma, di Napoli, di Lecce.
Ecco.
Allora io ho detto, facciamo in un anno particolarmente sfortunato per il mondo della salute, facciamone uno che aggreghi i soci, gli juventini, per la propria professione. Quindi medici, farmacisti, biologi, ottici, manager di aziende farmaceutiche, tutti quelli che ruotano intorno al mondo della salute. Siccome io lavoro da 35 anni nel mondo della salute, prima come manager di azienda, adesso come uomo provider che aggiorna i medici con i corsi di ECM, di formazione a distanza e residenziali, ho detto questo è l'anno giusto per inaugurare questo nuovo club. E così è andata.
E allora qual è l'umore che trapela tra i soci di questo fan club?
Innanzitutto vedo dietro di voi un integratore Liga Tender che è un integratore bianco-nero.
Ah, da cosa riconosce che è bianco-nero?
Perché la scatola... l'ho creato io.
Cioè, ah, veramente?
Ah, addirittura. No, sì. Qui ci...
È una mia creatura.
Ho capito. Può servire.
Però la scatola è verde, tra in inganno. E più, sembra più del Sassuolo.
Sembra del Sassuolo,
Sembra del Sassuolo.
Questa è pubblicità occulta. Questa è pubblicità.
Lei
del
sta
Sassuolo.
Promuovendo il Sassuolo. De Zerbi ringrazia.
Stiamo scherzando, ovviamente. Ci fa piacere. Anche questa collaborazione con Radio Bianconera. Senta, ma com'è nata l'idea? È nata lei l'idea?
Sì. Allora, io sono nato nel 61 e sono cresciuto a Pane Juventus. La mia Juventus era quella del grande scambio Anastasi Boninsegna Benetti Capello con lo scudetto e la Coppa UEFA, perché noi juventini abbiamo sempre avuto questo complesso di inferiorità rispetto alle milanesi. Io poi sono di Milano, nato e vissuto a Milano, delle coppe europee. Quindi la prima coppa, la Coppa UEFA, quella contro il Bilbao, vinta, per me fu l'apoteosi. Quindi lì proprio la mia juventinità esplose.
E via per le vie di Milano in macchina col bandierone della Juve davanti agli amici.
E lì il 76-77 ci fu uno Juventus Club 76-77 molto importante in Curva Sud a Torino. Dopo quella Juventus, direi che la Juventus che ho nel cuore è quella degli anni 90 di Marcello Lippi, persona che ho conosciuto personalmente grazie a un medico, il professor Enrico Castellacci. Il professor Enrico Castellacci
della nazionale.
È il medico della nazionale che alzò la Coppa del Mondo. Juventino doc, adesso lo posso dire perché è fuori dai giochi, è fuori dalla nazionale, è uno Juventino sfegatato.
Juventino doc, sa che mi dà una notizia?
Sì,
dottor Maggiani.
Siamo stati insieme a vedere più di una finale di Champions, le posso dire questo.
Allora lei ci deve promettere se è un vero camice bianco-nero, se lei rappresenta...
Io lo porto in trasmissione.
Perfetto, strappato, cioè mandiamo...
Io lo porto in trasmissione. Perfetto. Anche perché poi lui è... Togliamo il camice e sotto c'è l'uomo, lui è un uomo di spettacolo.
Toscano,
è un toscano doc, è di Lucca... Ed è uno che se lei gli dà il microfono domani mattina lui sta ancora parlando.
Bene.
Su qualunque argomento, improvvisa, va a braccio.
Senta, senza camice lei cosa mi diventa?
Io senza camice divento un bambino, Peter Pan.
Che bello, che bello. Senta, quanti siete in questo momento iscritti?
Allora,
quanti hanno raccolto l'invito?
La settimana scorsa abbiamo già sforato il tetto di 100, però a me hanno insegnato a lavorare per obiettivi. Il primo club in Italia ha oltre 2000 soci. Perché ha 2000 soci? Perché tutta la Puglia ha fatto un unico club, quindi sono arrivati a avere 2000 soci. Mediamente gli Juventus Club hanno 200 soci. Ebbene, la nostra ambizione è quella di diventare il club più numeroso d'Italia, quindi dobbiamo superare i 2000 soci.
Senta, posso proporre Radio Bianconera come media partner gratuita, gratuita.
Volentieri.
Basterà curare i due soggetti qui presenti, visto che di medici cioè non rischiamo quella sera.
Ma
eventualmente.
Posso dire?
Sì.
L'indirizzo mail a cui chiedere informazioni, mandare
Prego.
Eventualmente la propria candidatura è segreteria@camicibianconeri.it.
segreteria@camicibianconeri.it.
Sede a Milano, giusto? Siete
sede
come base.
Sede a Milano.
Sede a Milano.
E allora qual è l'umore che trapela tra i camici bianconeri iscritti?
Stiamo scalpitando, io li sto tenendo fermi. Ho degli agganci in società e riesco ad avere ogni tanto qualche maglietta autografata, quindi faccio un po' di sorteggi. Ho dei posti bellissimi allo stadio. Io ho 4 posti nella panchina Juventus, 2 dietro la panchina e 2 a sinistra.
Cioè, praticamente lei che fa i cambi, dottore.
Cioè, il ghostwriter di Pirlo
allora,
è lei.
Allora,
ma già l'anno scorso con Sarri o quest'anno con Pirlo? Scusi, no, qui bisogna chiarire, bisogna indagare su questo club camici bianconeri perché ha delle idee alla Peter Pan, è il caso di dire.
Sì.
Ma già
sì.
L'anno scorso lei suggeriva a Sarri scrivere?
L'anno scorso sono andato poco perché ho rischiato il Daspo. Quindi...
<Ho capito. ride> Non proseguiamo su questo argomento. Provo a immaginare.
Direttore, direttore, non mi faccia andare avanti.
Ma per Sarri, no, no, ma per Sarri.
Anche perché devo fare un mea culpa.
Sì.
Uno dei più grandi fautori dell'arrivo di Sarri fui proprio io.
Ma vero?
Dopo due settimane i miei amici mi rimandavo di WhatsApp chi avevo mandato loro durante l'estate.
Ecco perché ha ritardato l'esordio, cioè così il battesimo di questo,
il
di questo club.
Non ho voluto farlo nascere sotto la stella di Sarri, non mi sembrava il caso.
Ah, ho capito.
Lo rimandiamo l'anno dopo.
Quindi non avrà comprato neanche il francobollo con Maurizio Sarri ieri.
Ma non c'era niente. Sarri sul francobollo.
Il francobollo di Sarri, l'ha detto il presidente. No.
Aveva, no. Aveva aspettative nei confronti di Maurizio Sarri, dottore, quindi lei?
Allegri ci ha fatto vincere, però obiettivamente l'ultimo anno di partite nelle quali io mi sono divertito a vedere Allegri, posso dire che erano poche. Torniamo indietro, anche la Juventus di Capello non è che faceva divertire. 1-0 con il fenomeno Trezeguet, Ibrahimovic, poi pallone a Emerson, faceva la maglia centrocampo. E la partita era finita, 1-0 si portava a casa. Quindi non è che noi siamo sempre stati abituati al bel gioco, però qualcosina in più me l'aspettavo, specie con un Cristiano Ronaldo in campo. Quindi aspettavo di vedere quel gioco che devo dire spumeggiante del Napoli di Sarri, ero veramente molto fiducioso. Ciò non è avvenuto. Mio figlio Andrea, che invece era un allegriano convinto, ogni settimana mi faceva ritornare sui miei passi, mi faceva fare il mea culpa. E devo dire che ha visto giusto lui.
Tempo passato, giriamo, voltiamo pagina. La Juve di Pirlo, cosa, che garanzie dà?
A me piace molto. Al momento mi sembra un po' non equilibrata tra l'attacco e la difesa. Però devo dire che io quest'anno mi sono già divertito molto, ma molto di più. Forse qualche punto in più lo si poteva portare a casa. Però devo dire che un personaggio che io ho amato quando era al Milan, ho stramato quando era alla Juve, che era Pirlo, un allenatore in campo, una persona anche fuori dagli schemi nel mondo del calcio, molto equilibrata. Per me è una persona fenomenale che può aprire veramente un grande ciclo della Juventus. I giocatori, specie la vecchia guardia, lo devono aiutare. Lui non commetterà l'errore che ha commesso Sarri. L'errore che ha commesso di più è stato quello di non capire l'ambiente in cui andava a trovarsi. Pirlo quell'ambiente l'ha vissuto per tanti anni. Io mi ricordo le lacrime che lui ebbe a Berlino, erano lacrime da uno juventino ventennale, non da uno juventino di 2-3 anni
di ultima generazione, certo.
Di ultima generazione. Quindi io come juventino che amo anche il bel calcio, mi aspetto magari di perdere o pareggiare qualche partita in più, ma di vincerne con il bel gioco tante altre.
Senta dottore, tanti i nostri ascoltatori tifosi sottolineano il fatto che se ci fosse stato Sarri al posto di Pirlo in questo momento, quanto sarebbe stato criticato, visto che ad oggi la Juventus è quinta.
Io abito vicino a Corso Buenos Aires, che è a 300 metri da Piazzale Loreto. Credo che Sarri sarebbe già lì.
No, dottore.
Ricordiamo eventi nefasti della storia.
Poi chiamerebbero voi medici per tentare la reanimazione. Lì c'è un codice.
Esatto.
C'è un codice.
Ma dirgli occhio che il patibolo è vicino.
Ma lei è un Peter Pan a colori.
Noi siamo stati molto critici con Sarri. Dobbiamo essere onesti. Siamo stati molto critici con Sarri. Noi non gli abbiamo perdonato un gestaccio che fece
arrivando a Torino
dallo stadio. E io ero lì in prima fila a vederlo. Non ci dimentichiamo certe sue dichiarazioni in conferenza stampa, dei rigori che non venivano dati per Garavaglia non era righe. Quindi lui è arrivato in un ambiente che non era il suo, non è arrivato in punta di piedi, bisogna dire anche questo.
Dottore, però se lei mi chiama gli anestesisti al suo fianco, me li chiama lei?
Cioè, attenzione, in questo momento gli anestesisti... Sono merce
rarissima. In questo
momento rarissima.
Gli anestesisti, esatto. Non citarli perché poveretti.
Ecco, no, intanto sempre un grazie a tutti, medici, non medici, giornalisti, chi prova ad aiutare e a superare questo momento difficile in un ospedale, fuori, in un'ambulanza, in chi porta il cibo a casa agli anziani.
Se posso fare un annuncio a tutti a 360 gradi. Non, è vero che arriva il Natale, non è il momento di mollare, stiamo ancora molto cauti, la fine di questo tunnel è lì, i primi vaccini arriveranno, io confido soprattutto in quello che arriverà nel mese di febbraio, quindi stiamo cauti questi ultimi
mesi. Superiamo questi mesi.
E forse potremmo dire ce l'abbiamo fatta.
Ecco, benissimo. Senta, io... Prego, prego.
Volevo, no, visto che siamo entrati anche un attimo nel merito del momento che vive il nostro paese, è stato dimesso Gerry Scotti, ha scritto un messaggio su Instagram per raccontare un po' il momento che ha vissuto, è stato in terapia intensiva per diversi giorni e riporta quello che è stato il comportamento, l'atteggiamento dei medici durante il periodo in cui è stato ricoverato. Uscendo, scrive, dice lui, i medici, gli infermieri, insomma il personale che si è occupato di lui e degli altri pazienti mi hanno fatto una preghiera. Non dica che siamo eroi, ma ragazzi e ragazze che cercano di fare al meglio il proprio lavoro. È un po' questo, perché sì. I medici e gli infermieri sono stati dipinti sui social, sui giornali, ovunque, come appunto i supereroi. Chiaro che in un momento di emergenza tale...
Il medico fa un giuramento che è il giuramento di Ippocrate. Nessuno l'ha obbligato a fare quel mestiere. È un mestiere veramente molto, ma molto impegnativo. Adesso si sono trovati contro una pandemia, è una guerra fredda. Bisogna dire che è veramente molto stancante. Purtroppo non voglio fare politica, lungi da me, perché a me piace il calcio e non amo la politica. Purtroppo la sanità è un po' in difficoltà ultimamente. Non so se avete notato ieri l'annuncio per la ricerca di 450 medici da inviare urgentemente nella regione Campania. Guardate che questo è come un annuncio in tempi di guerra. Certo. Ci servono 500 baionette da mandare
a fronte. È una guerra medica, ha perfettamente ragione a dirlo, a ricordarlo. Senta, io ci terrei ancora a capire bene di questo, vorrei quasi scrivere ma non posso perché non sono un medico.
Non è solo per i medici, è per quelli che lavorano nel mondo della salute.
Della salute, ecco. Io faccio star bene, io faccio star bene anch'io, spero.
Se lei ad esempio le piace dialogare con la gente e fare compagnia alle persone, è uno che fa star bene.
Secondo lei questi due signori qua potrebbero quindi iscriversi anche al vostro... Ci pensiamo, vediamo appena potremo riabbracciarci o anche no.
Siete ben accorti.
Inventarci qualcosa. Mi dice chi è il più simpatico, il primo che si è iscritto, il più anziano, il più giovane di questa, allora, di questa truppa?
Il più giovane è mia nipote Sofia, che ha 5 anni.
Grande Sofia, presidente, subito, io voto per Sofia presidente.
Infatti darò la mia presidenza, non la darò a me i figli, ma la darò...
Bel gesto.
Ho due nipoti, una di 5 e una di 7. Quella di 7 non è molto vicina al calcio. Quella di 5 ha 3 anni, era con me con la maglia della Juventus a tifare Juventus, a cantare l'inno.
Il suo idolo qual è? Dybala? Con la maschera? O qual è altro? No, Ronaldo.
È Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo, ho capito. Col Cagliari che partita sarà? 4-0, tranquillo, semplice.
Ma io ci andrei con i piedi di piombo perché tornano tutti fiaccati dal jet lag, insomma.
Fammi capire cosa dice un camice bianconero.
Dopo le partite con la nazionale, di solito ci sono i risultati sorpresa. Io spero proprio che non tocchi a noi il risultato sorpresa. Ecco. Io mi accontenterei di un bel 2-0. Tondo, ecco. Dicevo una volta alla Vladimiro Caminiti, un 2-0
direttore di Tutto Sport.
Esatto, il 2-0 che era il risultato classico di Trapattoni, no? Partita tranquilla, secondo tempo toglieva Platini e metteva Prandelli, ci si annoiava un po', si portava a casa il risultato.
Dottor Maggiani, io la voglio dietro la panchina di Pilo, ormai guarderò le partite con Chiara anche dallo
cercando lei. Adesso sono chiusi gli stadi di calcio pubblico.
Io ho fatto un campionato insieme a Simone Pepe, perché fece una partita quel campionato Simone Pepe. Io nel mio posto ho il monitor per vedere se è rigore o non è rigore, per me è sempre il rigore, quindi certo. Lui si tirava, commentavamo, quindi
conoscendo Simone Pepe
la partita appena si potrà,
volentieri, conoscendo Simone Pepe l'avrà disturbata anche con tante barzellette in romanesco.
Dottore, la salutiamo, grazie davvero per essere stato grazie con noi.
E forza ai camici bianconeri e tutte le iniziative come queste. Ringraziamo anche naturalmente per questa ospitata a chi dà la possibilità, la Juventus, ai suoi associati, ai suoi club, di raccontarsi un po' senza particolari problemi.
Tra qualche minuto Luciano Moggi qui Sono allora, Bianconera, posso, in Cose di Calcio, quindi via? Anche le vostre domande, le vostre curiosità al 340-5425-324. Salutiamo il pubblico che ci sta seguendo su Boom Channel, l'appuntamento qui sul canale 68 è rinnovato per domani, sempre dalle 13 potete continuare ad ascoltarci su radiobianconera.com oppure sulla nostra applicazione.
Cose di Calcio.
Le 14.33, bentrovati per quest'ultima parte di Cose di Calcio. Sei pronto al prossimo ospite? Lui ti mette sempre in difficoltà.
Lui mette in difficoltà mette il sempre... direttore di Radio Bianconera? Sì. Questo non credo.
Io questo non credo. Sì, allora al 340-5425-324 i vostri messaggi, le vostre domande, le vostre curiosità da porre a Luciano Moggi che tra qualche minuto avremo...
C'è esperienza in Luciano Moggi, ragazzi.
Ecco, dai, tu che, su che cosa vogliamo... entrare nel merito della questione della Lazio, no, del no, Cagliari, no, no, del campionato, no, delle nazionali.
Beh, il campionato quando riprende dopo la sosta, se ci ricorda qualche aneddoto, gli chiederei questo. Gli ricordo...
Stiamo facendo brainstorming. Con voi. Facendo... Non esatto. Abbiamo fatto riunione di redazione stamattina. La facciamo
no,
adesso.
Non possiamo leggere invece dai. Che domande farebbero loro da casa, no? O tu cosa chiederesti a Luciano Moggi oggi? Disturbandolo... Prima della giornata domani, sconti in tutta Italia, eh?
Che cosa pensate dell'ipotetica partenza di Ronaldo e Dybala? Scrive un ascoltatore. A noi, non a Moggi.
No, magari perché sa che c'è Luciano Moggi.
Ma Ronaldo mica parte.
No, Ronaldo assolutamente no. Assolutamente. Penso, quest'anno, no sicuramente. Cioè, non vedo perché ogni tanto mi capita anche di rispondere a quesiti un po' strani quando sono in giro qua e là. Tipo a gennaio vedresti l'arrivo di quello piuttosto che la partenza di un altro, però se sacrificassi quello allora potresti arrivare a quell'altro. Sono molto più realista e concreto. 3 anni sicuri, lo dicevo dal primo anno, 4 non sono certissimo neanche ad oggi di Ronaldo, ma questo è un altro problema. Non per mandarlo via, caro Adrien, mio amico Adrien.
Anche perché poi mi diventerebbe un parametro zero. E poi chi se lo prende? Gliene deve dare 50 finito. Milioni di euro, capito? Perché no, se dico, tanto mi dà tanto no, che il parametro zero risparmi sul sì. cartellino, praticamente Chiara, non lo paghi. Però poi gli
Chiara,
devi...
dopo c'è un legame c'è affettivo che lo può... Esatto, dopo c'è un campionato minore, dopo c'è il ritorno al Madrid piuttosto in un altro in altri panni, che in Portogallo dove è cresciuto... Che Cina non me lo vedo, Ronaldo.
America
piuttosto che un ritorno al Manchester.
Va a giocare con Higuain? No. Dopo le belle parole che ha sprecato sì. nei suoi confronti,
secondo me non gioca. Sì, magari arriva Ronaldo e fanno fuori Higuain.
No?
Esatto, e fanno fuori Higuain. No, invece Dybala è un po' più complesso l'argomento. Nel senso che arrivare a qualche giocatore di profilo. Alto, di profilo elevato, metti un ritorno di Pogba, come qualcuno profila, accenna, e lì non puoi arrivarci solo col cash. Non puoi arrivarci solo garantendo uno stipendio alto, necessario, seppur abbassato drasticamente, e aggiungere anche cash per l'acquisto del cartellino, seppur spalmato. Lì, quelle classiche operazioni per arrivare a giocatori come questi... o qualche altro giocatore del Paris Saint-Germain piuttosto che del Real Madrid, no? E dei nomi ognuno se li può creare con la propria fantasia, dico che ci deve arrivare con uno scambio importante. Cioè, come si è arrivati ad Arthur con Pjanic, fare un'operazione di un certo tipo per gravare il meno possibile sotto il profilo della liquidità da versare, no? Lo stesso discorso lo farei per Dybala. Io penso che sia questo l'anno decisivo per Dybala. Non c'entra niente gennaio. Penso che però il profilo più realistico in questo momento sia un profilo che costa meno, più giovane, e per cui l'investimento, l'ingaggio, vedisi Locatelli, no? Dico Locatelli, ma non sono convinto che sia solo l'unico profilo. Tanto per far capire, però, un giocatore che si può accontentare più facilmente rispetto a tanti altri big di qualche anno fa.
Sentiamo le vostre voci.
Diario di bordo, giorno 15.
Chi è?
Mi manca la Juventus. Sono giorni che non ci vediamo. Chissà dove sarai. Salvatore da Roma.
Salvatore, sei chiara quando il mi arriva lunedì senza calcio. grandissimo, un attore.
Ci sta anche chi batte i coperchi, abbiamo detto, all'interno di una trasmissione radiofonica come il nostro.
Perfetto,
amico
astinenza.
Qui appena ascoltato.
Sentito che astinenza pesante.
Sentiamo qualcun altro.
Ciao, sono Antonio di Catania.
Ciao.
Io mi è molto simpatico Michele dei Autogol, però tutte quelle riflessioni un po' aristocratiche, io mi voglio annoiare fino allo sfinimento, perché tanto loro nel 2006 hanno avuto una botta di vita che non se lo scorderanno mai più. Quindi io voglio annoiarmi.
Discutere.
Allora Antonio si sta riferendo alle parole di Michele Negroni degli Autogol, che abbiamo avuto ospite nella prima ora, in cui da tifoso juventino analizzava però in maniera razionale,
perché
pragmatica,
tu l'hai imboccato con una domanda,
no, il campionato, e diceva che dopo tanti anni ci starebbe anche che vincesse un'altra squadra
dopo il decimo al massimo.
Ah, va bene,
però poi,
poi dici non vuoi vincere l'undicesimo.
No, attenzione, ti faccio questo ragionamento, hai ragione, perché il decimo, beh, io il decimo ci credo che Agnelli sia stuzzicato, ti arriva la stella d'argento, cioè brilla lo stadio,
vabbè,
queste
ci
cose
sta,
qua.
Cioè 9-10 veramente sarebbe a questo punto un peccato.
9-10 è un peccato, vedi? Vedi che incominci a seguire? Mi segui con questa terapia?
Quando uno dice fatto 30,
quotidiana.
Fai 31.
Bravo.
No?
Il problema qual è? Che a quel punto non puoi dire stacco al decimo, perché arrivi al 39esimo scudetto. Quindi vorresti vincere anche il 40esimo. Giusto? Ma il 40esimo sarebbe l'11esimo. Quindi dobbiamo arrivare almeno all'11esimo per mettere tutti d'accordo.
Ah, quindi altri due, 10 e 11.
Eh sì, perché siamo a 38.
E poi 12 fa le dozzine, come le uova.
Come le uova, le due scatole. Capisci? Quindi io voglio annoiarmi. Infatti quando facevate quel ragionamento mi è venuto un po' l'ortica.
Lui, non darmi nessuna
sì,
colpa.
Sì, però tu l'hai provocato, non farebbe bene al calcio. Cioè, sembrava l'intellettuale, no? Sulla 28...
Adesso lo chiamiamo e gli diciamo di chiedere scusa.
Esatto, esatto. No, strappo la pagina che ha scritto lui, la 24 ha detto. La 24 la strappo, non la leggo.
A quale canale stavi facendo riferimento?
28, quello culturale, non so. 198.
Non lo so.
Rai
Storia.
Non li guardo mai i programmi culturali.
Pensi solo al calcio, non è vero?
No, non è vero.
Hai visto un film?
Bellissimo.
Joker hai visto qualche
fantastico,
giorno fa.
Fantastico ragazzi, fantastico. Davvero, bellissimo.
Ecco, cioè...
Crudo...
Sì, l'ho visto anch'io.
Forte, sì.
Avete visto Joker?
Piaciuto?
Molto, moltissimo.
Ah,
molto.
Vedi, chi ti ha consigliato di guardarlo? Il tuo direttore.
Allora, veramente lo aspettavo da un pezzo su Sky.
Vabbè.
Adesso, grazie a Dio, dopo
no,
che...
No, grazie a Dio, grazie... No, non devi spendere parole così buone nei miei confronti. Domenica mi hai disturbato col l'ennesimo... No? All'ora di pranzo, quando tu non fai niente a quell'ora e io sto pranzando, e mi hai comunicato cosa posso fare oggi.
Dopo molti mesi finalmente è arrivato su Sky e quindi dietro tu mi hai dato l'imbeccata, così l'assist, detto, sai che c'è, lo guardiamo anche noi questa sera, e l'ho visto.
Vedi che ho una funzione sociale.
Io ho pensato che Joaquin Phoenix, che è un grandissimo interprete, deve essere uno che nella vita, ragazzi,
mamma mia,
non è centrato, uno che batte i coperchi.
Io quando...
Ma si è capito, però dice vabbè, ma lì è un attore, interpreta.
C'è una
interpreta.
Storia difficile anche nella sua famiglia, giusto?
Di Joaquin Phoenix?
Sì.
Non so esattamente.
Sì, sì, sì. Anche il fratello
però,
è mancato.
Però quando ha fatto il discorso alla serata degli Oscar, quando ha vinto, cioè hai capito che lì non è uno finitissimo.
No, sai che io certe volte quando sto con te e ascolto lui prima di essere premiato, mi sento una persona normalissima. Mi sento veramente un direttore di quelli doc.
Quando ha fatto Massimo Commodo, Meridio, Decimo, l'imperatore nel Gladiatore, perché era lui,
sì,
te lo ricordi?
Era lui, certo,
era un ragazzino.
Io quando guardo un film, prima ho mia moglie che mi
Commodo,
spiega tutto.
Commodo, Massimo, Decimo, Meridio e Russell Crowe, lui invece spiega... Commodo è l'imperatore,
sì.
Giovanissimo, perché è un film di quasi 20 anni fa, quindi sarà stato un trentenne. Già lì c'aveva lo sguardo di uno che batteva i coperchi, ma chi avrebbe immaginato che avrebbe avuto una carriera così...
Chiediamo al
così.
Nostro
Chiediamo
ospite
al nostro
se l'ha visto anche
visto
lui.
Joker. Direttore Moggi, benvenuto!
Eccomi, guarda chi si vede!
Direttore, non è mercoledì, non c'è il sole fuori dalla finestra, se non chiamiamo a quest'ora il direttore dei direttori. Aspettano in tanti questo appuntamento... cosa hai fatto questo weekend? Hai visto un film come noi?
L'ha visto Joker, direttore. Stiamo parlando di cinema.
Quali
adesso
sono le tue passioni extra calcio? Dai, svelaci qualcosa.
Guarda,
di te.
Guarda, io cerco di andare fuori il più possibile perché stare alla televisione mi annoia. Detto tutto questo, però, ho seguito più film in queste giornate che mai in vita mia.
È vero.
Ho visto i film... Io di solito vedo James Bond, però ho finito la serie adesso. Poi è morto John, sì. John Sean, è morto James Sean, è morto Roger Moore. Adesso fanno James Bond con una donna, mi sembra un po' esagerata la cosa, però vedremo quello che succede. Io sono un appassionato di questo.
Luciano, ma tra James Bond e il commissario Montalbano, chi preferisci?
Sono due.
No, è vero, ha seguito tutta la serie il direttore. Io so tutto sul commissario Montalbano grazie a Luciano.
No, ma a me piace pure il commissario Montalbano.
Me l'hai detto tu.
Certo. Mi piace vedere quando scoprono le cose, anche perché... Dopo tutto quello che è successo a me, praticamente non hanno scoperto niente e hanno realizzato tutto quello che volevano. Quindi mi piace vedere le persone serie che scoprono davvero.
Ma senti, non ti hanno mai proposto di fare una fiction?
Sì, e l'hanno pure fatto. Credo che l'abbiano... La stiano facendo da Netflix.
Senta direttore, perché poi qui mi scoppia la polemica contro la distinzione di genere. Ma scusi, e lei non lo vedrebbe un James Bond donna? Non mi vedrebbe a vestire i panni di James Bond e Antonio che fa il Bond boy?
No. oddio, tu ce l'hai le caratteristiche di importi eccetera, da quello che sto vedendo, però l'uomo è sempre più forte, l'uomo è sempre... Io non sono, attenzione, io sono uno che vedo bene le donne, quindi non ho problemi in questo, però ogni cosa deve essere messa al posto giusto, e una donna che mi prende a cazzotti un uomo mi sembra un po' più problematico,
complicato, direi. No. C'è della poesia anche in questa risposta, certo. Nei tuoi confronti. Direttore, abbiamo aperto con questa parentesi un po' così per
interessante.
Mi racconti un aneddoto curioso, divertente che ti è capitato alla Juve? Ieri sera Massimo Brambati a 7 gol mi ha detto una cosa, che tu gli hai proibito di andare al Grande Fratello. Anzi, gli hai detto no, vai pure, però quando esci non aprire più questa porta alla Juventus, è vero?
Il Grande Fratello Brambati.
T'ha detto una stupidaggine.
No, non è vero.
Io non sapevo neppure.
Ma tu non sapevi cos'era il Grande Fratello? Lui ci hanno provato a portarlo dentro. No, mi ha raccontato. Però immagino, questa è una risposta da Luciano Moggi. Vai pure. Cioè, se vuoi fare l'attore, fai l'attore. Se vuoi fare l'osservatore, resta qui alla Juve. Vabbè. Cosa ti è capitato di strano alla Juventus? Di bello, di divertente? Tante cose ce le hai raccontate, oggi cosa ci racconti? Poi parliamo dell'attualità, di nazionale, di Juventus, di infortuni, di ripresa del campionato.
Di divertente mi è capitato il processo sportivo, dove l'avvocato Zaccone ha chiesto la Serie B con penalizzazione e poi la sentenza gli è andata contro perché ha detto che il campionato era regolare, nessuna partita alterata. E questo era il difensore della Juve, attenzione. Quindi voglio dire, quando siamo in mano a queste persone che sostanzialmente difendono in questa maniera, c'è da pensare se è meglio difendersi da soli o chiamare un avvocato.
Chiaro, capisco anche il motivo per cui questa pagina ti faccia ancora un po' soffrire, ma sta facendo soffrire ancora tanti tifosi della Juventus.
Dovrebbe far soffrire più a chi praticamente
ha giudicato male.
Non ha detto di difendere la Juventus e quell'avvocato. Questo dovrebbe far più soffrire perché sono quelli che praticamente erano a capo della Juventus.
Senti, ieri Moratti su Tutto Sport in questi giorni ha detto questi 9 scudetti della Juve sono meritati.
È perché io sono rimasto a quando la finanza è entrata negli uffici della sua società per vedere praticamente cosa c'era di diverso da quello che voi sapete che sono state indagate alcune persone per l'acquisto del petrolio. Io non so, praticamente non voglio entrare nel merito, probabilmente pensando a questo ha detto sarà meglio dire che gli scudetti della Juve sono meritati perché non si possa entrare nel merito dell'altra cosa molto più grave.
Ok, cambiamo argomento, poi magari mi prometti una volta.
No, andiamo avanti. No, andiamo avanti pure su.
No, ma ci sono, sai che noi abbiamo spunto. No, lo so benissimo. Infatti, ti stavo chiedendo se mi confermi. Poi prima di Natale facciamo una bella puntata. Io e te. E parliamo a 360 gradi, perché ai nostri ascoltatori fa bene ascoltare Luciano Monti.
Ma sai che vedi, io ho letto qualche giorno fa quello che ha detto, per esempio, un grande, perché io lo ritengo un grande della Juventus, Boniperti, in un'assemblea ha avuto il coraggio di dire che pure praticamente l'avvocato Zaccone aveva ragione a dire così, altrimenti saremmo andati in C. Peccato che quella sentenza ha detto che il campionato era regolare e che non c'era nessuna partita alterata. Come ha fatto anche Boniperti a dire una cosa del genere senza vergognarsi?
Certo. Luciano, ci stanno arrivando domande attinenti all'attualità.
Sì.
Preferisci un argomento rispetto a un altro? Mercato, nazionali?
Quello che c'è, qualsiasi
argomento.
Perfetto, è preparato il ragazzo.
Allora, direttore, come giudica questa trasformazione di Antonio Conte? Sembra un'altra persona. Solo 6 mesi fa diceva che chi arriva secondo è il primo dei perdenti, e sulla Gazzetta invece dichiara: il mio obiettivo è far crescere l'Inter e la vittoria non è tutto. Gli autogol, tra l'altro, li abbiamo avuti. Gli autogol hanno detto che c'è un cyborg.
Ha capito evidentemente Antonio Conte che era meglio calmarsi che dire, però attenzione, Antonio non è mica cambiato, perché era un martello prima ed è un martello adesso, solo che lo fa molto più giudiziosamente nelle spogliatoie anziché di fronte praticamente a un microfono pubblico, perché il microfono pubblico è quello che praticamente scandisce le parole sicuramente di chi sta parlando, e poi dopo le propaga e ognuno dà il giudizio proprio. Per evitare queste cose avrà capito Antonio che è meglio parlare nello spogliatoio quando nessuno sente che non al microfono.
Andiamo in casa Milan. Chi è il proprietario del Milan?
Beh, il proprietario del Milan mi sembra che siano due consiglieri d'amministrazione che praticamente non sia proprio veritiero tutto quello che è stato detto. Io dico quello che leggo, attenzione su questo argomento.
Ieri c'è stato però un comunicato di Elliott, direttore. Ieri sera ero in diretta a 7 Gold, è arrivato un comunicato per tutti i media che diceva: Elliott ha garantito, cioè ha dichiarato di essere il proprietario, il riferimento al 99, adesso non ricordo le percentuali, ma di essere il vero soggetto, non quindi i due nomi che si facevano fino all'altro giorno. Però detto questo, una situazione difficile societaria ai tuoi tempi oggi aiuta o peggiora la situazione del campo, il rendimento dei giocatori?
Ma è mica vero che è sempre peggiora, anche perché praticamente quando esiste una società che ha delle difficoltà economiche, di solito chi comanda il gruppo si lega con il gruppo e praticamente dà forza proprio, dicendo: adesso noi stiamo compatti, cerchiamo di fare i risultati, poi la società farà vedere chi è. Questo di solito succede su questi argomenti qua, però può darsi pure che sia il contrario. Io adesso non vi so dire, perché vedi, tu mi fai una domanda: chi è il proprietario? Io ti dico quello che leggo, quello che sostanzialmente possono mettere fuori i media. Ma la sostanza qual è? È che adesso tu mi stai confermando che tutto quello che era stato detto in precedenza dei due consiglieri non è vero. Quindi io non mi voglio intromettere, certo, in cose che sostanzialmente possono essere dette da chi ha voglia di scrivere, magari il tifoso di un'altra squadra, e non voglio prendere praticamente tutto quello che è stato detto per vero, e quindi mi astengo completamente dal fare un discorso del genere.
Direttore, parlano di calciomercato i nostri ascoltatori, ma è vero questo ipotetico scambio per gennaio Çalhanoğlu Bernardeschi, secondo lei?
Io credo praticamente che non sia niente di quello che viene detto, e tutte queste cose vengono dette per portare avanti trasmissioni e per fare audience, Devo dire che con l'avvento dei social, se c'erano 1000 opinionisti, adesso sono diventati 1 miliardo, tutti dicono la loro, tutti dicono la verità, è meglio non sentire nessuno, andare. Io dirigente non ho mai ascoltato queste chiacchiere perché le ritengo fatte da persone che non conoscono il calcio per prima cosa, sono tifosi e di conseguenza vorrebbero quello che praticamente non può essere, quindi è meglio prendere per buone queste parole mie che non quelle che si leggono sui social.
Direttore, ci può dare un nome seguito dalla Juventus e che non è ancora uscito sui giornali? Paolino. Scrivono da casa. Paolino?
Paolino.
uno ancora in che possa fare la differenza.
Beh, no, Paolino fa la differenza perché potrebbe essere un comunicatore ufficiale molto serio che praticamente può portare avanti un discorso di una società di calcio. Ecco, io dico, ma hai detto chi può fare la differenza, ti dico il pensiero mio.
Io lo prendo come complimenti, poi, come un complimento, se andiamo a la notizia.
Certo. Per quanto riguarda invece i giocatori, tenete presente che meglio di tutti lo sa l'allenatore, tutto quello che serve. Adesso la Juventus praticamente sta recuperando 2 giocatori, De Ligt e Alessandro. Ecco, in questo contesto qui sono tutti più tranquilli, senza pensare che De Ligt praticamente non è l'alternativa a Bonucci, è il secondo Bonucci. E quindi ma può mancare dietro praticamente un marcatore. Questo sarebbe utile in questo contesto qui, il ritorno di Chiellini, se Chiellini sta bene. Senta, allora diventerebbe una difesa perfetta e praticamente De Ligt potrebbe essere l'uomo che dà qualcosa in più alla Juve.
Ci sono tante domande, ma i minuti sono pochi. Metto insieme 2 ragionamenti.
Sono tiranni,
esatto. Bisognerebbe fare una trasmissione più lunga. È più facile che vada via Dybala entro quando o che ritorni Pogba alla Juve? Ho messo insieme, ho mixato, ho fatto un po' il giornalista qui, quello cattivello.
Allora, sono due cose che praticamente non possono avvenire né l'una né l'altra. Anzi, di Dybala non deve avvenire, perché Dybala, se non lo sapete ve lo racconto io, è praticamente l'alter ego di Ronaldo. In questo momento potrebbe essere considerato quasi una riserva di Ronaldo, ma Ronaldo ha 36 anni, per cui aspettare praticamente Dybala mi sembra ovvio. Metterlo nelle condizioni di giocare altrettanto ovvio, ma giocare si intende non in una squadra che va di rimessa, ma in una squadra che attacca, quindi in una grande squadra, perché la squadra che attacca nei 16 metri avversari è una squadra che è composta da giocatori che hanno un preciso obiettivo, quello di segnare e vincere. Il partire di rimessa vuol significare prima difendersi, poi tentare di attaccare. Dybala è più giocatore da prima squadra, cioè nel senso che la squadra che attacca praticamente a lui va molto ma molto meglio, perché negli spazi e per creare spazi lui è un maestro, e anche per segnare gol.
Quindi di Pogba invece me lo escludi a prescindere?
Beh, adesso sì, adesso Pogba te lo escludo a prescindere, anche perché fa parte di un'altra azienda e per prenderlo la Juventus dovrebbe fare un esborso che attualmente non può fare, e di conseguenza è meglio pensare a quelli che ci stanno adesso che non a quelli che potrebbero venire l'anno prossimo.
Direttore, dobbiamo salutarla. Luciano Moggi, grazie per essere stato con noi.
Non sono dispiaciuto, però sono contento che mi avete interpellato. Vi ringrazio e saluto tutti i tifosi.
Che film guarderà questa sera, direttore?
La partita.
C'è la nazionale,
no,
vero?
Stasera c'è la partita. Mi fate cadere per terra se dite una cosa.
Ha ragione.
C'è la nazionale.
Ho avuto un attimo di defiance.
Finalmente. Abbiamo visto, anche se l'avversario era di poco conto, una nazionale con la Polonia che sapeva giocare e dominare la partita. Questo a me ha fatto molto piacere, perché è evidente che cambiando la direzione generale, la presidenza della federazione, sono cambiati gli uomini. Gabriele Gravina ha saputo individuare non chi praticamente ha preso Giampiero Ventura, con tutto il rispetto per Ventura, ma soprattutto ha individuato un allenatore che ha avuto il coraggio di prendere i giovani migliori e di fare una nazionale decente, non eccezionale, anche perché prendere la vittoria della Polonia per buona è una cosa...
No, però hanno tracciato un buon progetto, direttore, è vero, questo è vero.
Però il progetto praticamente sta camminando e speriamo che vada bene, cosa che non succedeva prima. Prima era un qualcosa,
una finta nazionale, direttore,
a livello di presidenza e a livello di direzione generale, di direzione sportiva.
E allora buona partita, alla prossima settimana. Grazie direttore.
Grazie, arrivederci.
Grazie direttore, arrivederci. Ciao Luciano.
Noi siamo in chiusura, Cose di Calcio torna domani, come sempre alle 13. Grazie a Filippo in regia, a tutti quanti voi. Buon proseguimento.
Let's go.
Ciao.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.